21.05, buonasera a tutti gli amici di Radio Mugello all'ascolto. Sta per iniziare, anzi è già iniziata, la puntata speciale di Rifredo Viola dedicata alla semifinale di Supercoppa Italiana. Napoli-Fiorentina è la partita in questione, è iniziato il secondo tempo di questa partita. Il parziale vede il Napoli in avanti, vede il Napoli in vantaggio 1-0 grazie al gol segnato da l'ex Giovanni Simeone. Da segnalare però che la Fiorentina quasi allo scadere del primo tempo ha fallito il pareggio dal dischetto, calcio di rigore sbagliato da Jonathan Iconé. Buonasera da parte di Lorenzo Cancemi
e Michele Agostini. Sì, siamo andati sotto presto con un bel gol, veramente un gran bel gol del Ciolito. La legge degli ex, come sempre, ci
punisce spesso e volentieri.
Esatto.
Non so se sei d'accordo,
Purtroppo sì, però ho visto una Fiorentina sveglia, pimpante, delle ottime giocate da parte di Jack Bonaventura nel primo tempo, e insomma ha fatto cose interessanti, aveva messo anche un assist per il gol del pareggio di Lucas Beltran, però viziato da fuorigioco, gol giustamente annullato. E poi niente, un lampo di Coné che si procura il rigore, però poi lo manda alle stelle come Baggio Italia 90.
Ecco, al momento non ci sono stati cambi né da una parte né dall'altra, quindi si continua con gli stessi 22 che hanno iniziato la partita. Diciamo che per quanto riguarda la Fiorentina non ci sono stati grossissimi stravolgimenti, causa forza maggiore sugli 11 titolari, né tantomeno sull'aspetto tattico.
Ma è tornata la solita vecchia Fiorentina anche nell'atteggiamento, una Fiorentina molto più spregiudicata. Intanto attenzione, situazione pericolosa con un cross proveniente da sinistra.
Allora, dovete sapere che noi abbiamo due postazioni. Io non so a che minuto sei.
47.07.
Io sono al 47.26, quindi sono leggermente in avanti io. Arriverà anche Edoardo Brancen nel post partita, direi, a questo punto.
Sì, dicevo, anche nell'atteggiamento la Fiorentina, che ha comunque fatto gioco, ha provato a spingere un po', ha creato forse anche leggermente più del Napoli, che comunque anche è stato pericoloso anche il Napoli, c'è da dirlo, però forse se una Fiorentina sembrava più spregiudicata, una partenza sicuramente più lanciata rispetto a quella delle ultime partite, magari dove avevamo atteso e tirato il freno a mano, però come sempre quando ci sbilanciamo e ci apriamo troppo subiamo queste ripartenze, e quella del Napoli c'è da dire è stata veramente bella, c'è poco da dire.
Purtroppo noi abbiamo sempre il solito difetto, ovvero quello di prestare il fianco alle ripartenze delle squadre avversarie senza fare tanti...
Devo dire che nel gol del Napoli la mano di Mazzarri si è vista...
Massarri.
Di Massarri, sì, si è vista, perché lui è grandissimo maestro delle ripartenze, e abbiamo visto così un Napoli, diciamo, non dico inedito, ma non il Napoli che vedevamo l'anno scorso. Napoli che ti attende e ti finisce.
Siamo al 48esimo, il punteggio è sempre di 1-0, mentre viene inquadrato Iconé. Io ti dico, anzi ti chiedo, visto che tra i due quello che ha giocato a pallone in realtà sei stato te da bambino,
con pessimi risultati.
Vabbè, insomma. Comunque lascia stare. Cosa potrebbe frullare nella testa di un giocatore come Iconé, che attualmente è tra quelli più in discussione anche per eventuali scenari di mercato?
Ma non conoscendo la situazione...
Mentre c'è il tiro di Beltran, interessante, scusami, da buona posizione la parata di Gollini. Ti arriva comunque, c'è stata una buona opportunità per la Fiorentina sugli sviluppi di rimessa laterale.
Sì, la Fiorentina che c'è, la Fiorentina che è viva, si vede, la Fiorentina che prova a non subire il Napoli, però appunto Napoli sempre pericolosissimo per le ripartenze. Sì, qui doveva fare una torsione Beltran un po' troppo ampia. Il pallone, sì, una strozzata. Dicevamo
di Coné. Ti faccio anzi una doppia domanda.
Non conosco la situazione di mercato di Coné, bisognerebbe.
Anzi, ti faccio la domanda da due punti di vista. Beh, quella di Coné ormai mi ha già risposto. E dal punto di vista invece del tifoso della Fiorentina, che si fa? Perché allora, non è. Intanto c'è il cartellino giallo. ai danni di, penso, Piraghi, se non ho visto male, perché è andata via un attimo la, la connessione. E dovrebbe essere Piraghi, poi sì, attendo Piraghi, tua conferma. Piraghi. Ok, ok, quindi Cristiano Piraghi è l'ammonito di questo primo ammonito del secondo tempo, almeno. E dicevamo di Cone, perché è stato purtroppo è stato fischiato da due partite casalinghe, ad esempio, che viene fischiato, cioè sia nella partita contro contro l'Udinese che in quella contro il Torino, insomma, di certo non ha dato sfoggio di, diciamo così, di belle prestazioni, mettiamola in questo modo.
Sì, sembra sempre avere delle doti molto importanti dal punto di vista atletico, nel saltare l'uomo, eccetera, eccetera. Intanto c'è un contropiede, un altro contropiede del Napoli, una palla persa, attenzione, cross al centro. Mario Rui mette un pallone al centro e poi la conclusione sul fondo. Niente.
Vabbè, ti ringrazio, mi fai un po' da radiocronaca.
Sì, esatto, perché ho visto le tue difficoltà.
Sì, sono un attimo in difficoltà, abbiate pazienza, comunque per il momento, insomma.
Occasione Napoli comunque con un tiro da, da appena la linea dell'area di rigore, ma palla ampiamente sul fondo.
Sì, noi vi ricordiamo anche il numero al quale potete scriverci, che è il 334-79-88-000, col quale potete commentare con noi in diretta su Radio Mugello la partita Napoli-Fiorentina. State ascoltando Riffredo Viola, mentre tornano anche qui le immagini. La Fiorentina che avanza sull'out di destra con Bonaventura per Beltran, che si gira, perde un tempo di gioco probabilmente, esatto, e quindi permette al Napoli di ripartire a sua volta con il lancio per Kvaratskhelia, molto lungo, direi forse troppo lungo. Fa buona guardia Martinez quarta in qualche modo, Terracciano tiene il pallone ancora in campo, e allora è la Fiorentina che può provare a imbastire una nuova trama offensiva quando siamo arrivati al 52esimo, e c'è questo lancio interessante per Jonathan Ikone, che avrebbe anche tempo e modo forse di agganciare il pallone, che però risulta un po' troppo lungo, e Gollini in uscita riesce a farlo suo.
Ti ringrazio, perché adesso le immagini sono andate
E vabbè, ci facciamo a ping pong,
un po' un rimbalzo. Che dire, discorsi con E, una situazione particolare, perché ripeto, il ragazzo dimostra di avere quantomeno delle doti dal punto di vista atletico e tecnico interessanti. Poi il problema è che spesso e volentieri sbaglia la giocata, e lì probabilmente subentra un fattore mentale. Manca un fattore di sicuramente mentale, dai, non viene altro. E nulla, c'è da sperare che si sblocchi, perché in questo momento la Fiorentina in quel ruolo ha un gran bisogno, e non penso ci siano le possibilità che Cone saluti la Fiorentina almeno fino a fine gennaio, al limite qualcosa a fine mercato, dopo che sono rientrati sia Sottil sia Nico Gonzalez. Allora ci si può pensare. Io penso che finché non abbiamo Sottil e Nico Gonzalez al top, di privarci di Cone non mi pare sia il caso.
Ok, ok. Poi avremo modo anche di parlare di mercato, mentre giustamente la partita, la cronaca incombe. Il minuto che abbiamo raggiunto è il 54esimo e si riprenderà con una rimessa laterale per vediamo, probabilmente per la Fiorentina. A proposito di Nico Gonzalez e Sottil, tu le giocheresti ora nel secondo tempo?
Allora,
cioè li rischi? Allora, uno dei due mi viene da dire, lo rischieresti? Allora, ancora. Sì, è il 55esimo.
Insomma, purtroppo la Fiorentina d'occasione l'ha avuta
Fiorentina che tiene in campo il pallone, classico giropalla direi della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che cerca di trovare dei pertugi. Nessu Cenci forse, no?
Fare il gioco che sa fare meglio, ecco.
Ovviamente parliamo del lancio in orizzontale, però rimandato al mittente dalla difesa del Napoli, e si ripartirà con una rimessa laterale a favore della Fiorentina nella metà campo viola. C'è il primo cambio nelle file della Fiorentina e guarda un po', ha chiamato a gran voce uno dei due esterni, e l'esterno in questione è Riccardo Sottil, ed entra anche Nzola. Uscirà Iconè, da quel che vedo, Iconè e Brecalo, dovrebbero essere loro, esatto, quindi si ripropone quanto visto con l'Udinese, cioè con Nzola non prima punta. Attenzione, altro lancio con Gollini, che non si sa bene che uscita abbia fatto, ma in qualche modo, insomma, riesce a evitare quei peggiori, mentre viene inquadrato un giovane tifoso arabo del Napoli, almeno così pare. Allora, rimessa battuta adesso, corta dal Napoli. Palla che però resta nella metà campo azzurra, la Fiorentina prova a riconquistare palla, però sbaglia l'appoggio, credo, Ranieri, che invita al contropiede il Napoli, con Simeone che va al tiro, respinto dall'intervento in scivolata di un difensore della Fiorentina. Non c'è però il fischio dell'arbitro, quindi si dovrebbe riprendere con la rimessa laterale proprio per il Napoli. Rivediamo Simeone che si porta avanti il pallone, prova a calciare di sinistro, l'intervento in scivolata di Lucas Martinez quarta.
Anzi, è giusto, avevi ragione, è stato
fiscato fuori gioco. Noi purtroppo non abbiamo l'audio, purtroppo per fortuna.
Io sapevo, sei solito. Di Radio Cronaca di Mediaset, roba da...
Vabbè, nulla di nuovo.
Sembra di sentire Guetta quando fa le Radio Cronaca della Fiorentina.
No, povero Guetta. Ma dall'altra parte.
Ma dall'altra parte, certo.
Tra l'altro oggi ho avuto modo anche di vedere un'immagine delle probabili formazioni, e la Sky Sport aveva proposto un modulo con due punte, una è Beltran e l'altra era Iconè punta. Pensate voi quanto seguono la Fiorentina, mentre c'è questo cross interessante dal quale esce fuori un interessante calcio d'angolo. Il primo calcio d'angolo per la Fiorentina in questo secondo tempo. Questo è il cross di Alfred Duncan, il colpo di testa di Mario Rui a evitare guai peggiori. Si riprenderà dunque con un calcio d'angolo per la Fiorentina.
Dai, facciamo un po' di pressione, vediamo se c'è verso di acciuffarla, perché insomma non vedo un Napoli così brillante, ecco. Se non
brillante Joshua, esatto.
Se non le ripartenze,
calcio d'angolo, colpo di testa di Cajuste, e quindi rimessa laterale per la Fiorentina. Di nuovo si torna un po' più indietro, ma siamo sempre nella metà campo del Napoli. C'è anche chi ci scrive che era dai tempi di Rapid Vienna Fiorentina che non vi sentivo, ed effetti è vero, perché credo sia stata sì, perché poi per le partite di Conference, vuoi in virtù degli orari, le partite in trasferta sono già tutte a quarta alle 7 e noi a quell'ora lì non siamo ancora in onda. Rimessa laterale che arriva direttamente in area, c'è il destro calibrato male però da Arthur, palla che schizza ben al di sopra della porta difesa dall'ex Gollini. È un po' anche la gara degli ex nelle file del Napoli, tra Gollini e Simeone. Forse uno dei due, non lo so Miscia, uno dei due forse lo rimpiangi, parlo di Simeone, a livello di gol magari.
No, rimpiangere no, anche perché...
Ora non dico Gollini, perché Gollini direi anche no. L'anno scorso ci ha regalato una delle pagine più, tra virgolette, belle delle radiocronache, quella con Basak Seir, con lui che palleggia... vediamo se se lo ricorda, vediamo come Michael Jordan in Space Jam, no? Quando arriva con quelli dei pupazzetti, vediamo se mi ricordo come si fa, e vediamo.
No, non rimpiangere nessuno di due, perché penso che Beltran possa diventare, al momento no, ma penso possa diventare meglio del Ciolito, e Gollini, abbiamo visto tutti quella combinata Gollini,
Sì, allora io sono un pelino più avanti, c'è Kvaratskhelia è andato all'indietro per un compagno di squadra, credo sia Stanislav Lobotka, che tiene palla, si porta presso Bonaventura e va a disimpegnarsi all'indietro, un po' come fa la Fiorentina a suo modo, quando non trova i Pertusi lì davanti. Napoli che adesso si sposta sulla... vabbè, ho capito, è quello, ci sta, il punteggio dice così. Bello scambio però adesso per il Napoli col pallone, un po' troppo lungo, che finisce fuori. Mazzocchi non riesce a tenerlo dentro, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per la Fiorentina. Ammazza, tutto esaurito, in Arabia. Ottima idea quella di far giocare questa competizione in Arabia Saudita, a vedere almeno le immagini che ci arrivano da laggiù, dal stadio di Riyadh, credo uno dei tanti stadi di Riyadh. Vai un attimo più vicino al microfono. Sì, una partita non ce ne vogliono, quasi di livello di Serie C, a livello di spettatori, invece si parla appunto della Supercoppa italiana. Vabbè, peccato. Fiorentina in possesso palla con Alfred Duncan che scambia con Martinez quarta. Non ci sono spazi, palla da Arthur, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, ancora scambio con Lucas Martinez quarta, classico il giro palla della Fiorentina, Biraghi, Duncan prova il lancio filtrante in avanti, respinto dalla difesa del Napoli che non ha per nulla furia di ripartire, almeno se non c'è possibilità, quindi ancora la Fiorentina riconquista il pallone con Duncan, siamo sulla sinistra, può scaricare sempre sullo stesso lato per Biraghi, Duncan ancora, perde palla e dunque riparte il Napoli, altro 1-2 con Mazzocchi, Matteo Politano che salta Biraghi con una marcatura, vabbè, lasciamo stare, è molto leggera, ecco, passatemi il termine, va a dargli mano Martinez quarta, si riprenderà con un calcio di punizione per il Napoli, giudicato irregolare l'intervento dell'argentino su Politano, quarta redarguito dall'arbitro La Penna, vediamo il replay, Martinez quarta che prende molto prima il pallone e poi il giocatore, niente da fare, l'arbitro ha fischiato l'intervento e l'ha giudicato irregolare. Sì, può essere, comunque sia, calcio di punizione, vabbè, che te devo dire?
Sì, pericoloso perché era in mezzo da dietro, ma assolutamente non c'era l'intento di far male, ma quello di prendere il pallone, si è toccato prima il pallone, non capisco perché in queste situazioni si debba fischiare punizione.
Calcio di punizione, siamo vicini alla bandierina di destra, ecco il cross nel mezzo, il colpo di testa, credo di Nzola. E si riprenderà con un corner o una rimessa laterale, perché il pallone era un po' tra queste due vie. E la palla è giudicata in, vediamo un po', è uscita in calcio d'angolo. Credo che sia calcio d'angolo, esatto, andrà a battere Kvaratskhelia.
Primo pallone, Nzola l'ha toccato nella nostra area di rigore.
Sì, è vero. Kvaratskhelia va alla rincorsa, il cross, altro colpo di testa di Mbala Nzola, ma la palla resta sempre nella metà campo della Fiorentina, anzi no, perché il Napoli torna all'indietro verso il proprio portiere, ovvero Gollini. Gollini che va al rilancio lungo, per nessuno, la palla viene fatta scorrere in rimessa laterale, non proprio ritmi alti questa semifinale, non proprio una partita... almeno per ora, questo secondo tempo.
Dico. Abbiamo visto un po' di ritmo, sì, secondo tempo ovviamente il Napoli comunque forte di buona padronanza tecnica, sta provando un po' a addormentare la partita, è chiaro che il loro scopo è quello, cioè ci vuole un lampo, ho visto un po' più in ombra...
Intanto ti segnalo che sta per entrare un altro giocatore nelle file della Fiorentina. Mentre viene inquadrato Burdisso, non ho potuto vedere, forse è Nico?
No, Nico mi sembra assurdo.
Non lo so, ti sto dicendo un po'. No, è Parisi, è Fabiano Parisi, potrebbe uscire Biraghi.
Ma anche Brehalo.
Brehalo è già uscito.
Ah, okay.
È entrato Sottil, sono usciti Brehalo e Iconè. Mentre la Fiorentina va in avanti con Zola, siamo dentro l'area di quella palla nel mezzo e manca poco, Napoli combina la frittata tra Lobotka e Gollini. Gollini che mette il pallone in calcio d'angolo,
la chiamata,
andrà a batterlo Biraghi stavolta Bolinato. Sull'out di sinistra.
Vabbè, in realtà ora una gollinata non era, perché comunque era
gollinata, però era una frittata tra lui e cross di Biraghi. Il colpo di testa di un giocatore del Napoli spazza via la difesa della squadra di Mazzari, ma ce l'abbiamo ancora noi il pallone con Duncan che prova ad allargare sulla sinistra per Biraghi, scambio con Sottil che viene buttato giù e c'è un interessante calcio di punizione guadagnato da Riccardo Sottil. Siamo vicini al vertice sinistro dell'area di rigore. Bella.
Vedo un po' più in ombra rispetto al primo tempo Bonaventura, che come ho detto ha giocato un ottimo primo tempo. Forse deve un po' riprendere il fiato. Abbiamo rivisto sprazzi del miglior Bonaventura, è stato anche molto efficace. In questo secondo tempo sta un po' mancando.
Anche il Napoli si appresta a fare due cambi, stanno per entrare Lindstrom e Zielinski. Entra anche Parisi, suppongo al posto di Biraghi, credo, poi staremo a vedere, perché Biraghi adesso deve battere questo calcio di punizione dal quale potrebbe scaturire qualcosa di interessante, ce lo auguriamo. Con Biraghi il cross nel mezzo, la palla che viene respinta, si resta ancora lì, va Bonaventura con un bel tiro di sinistro respinto dalla difesa del Napoli, che butta tutto alle ortiche Duncan con un lancio non si sa bene per chi, per Gollini, cioè nel senso che la palla finisce fuori e Gollini avrà modo e tempo di battere la rimessa dal fondo. Ecco inquadrato adesso Parisi che sta per effettuare il suo ingresso in campo, esce appunto Biraghi che quindi ha battuto il suo ultimo calcio di punizione della partita.
Vediamo se riuscirà a dare un po' di brillantezza alla fase offensiva Parisi, insomma nell'ultimo periodo non ha giocato molto, spero si sia tenuto in caldo e che sia bello carico, perché ora delle sue sgroppate, dei suoi dribbling e di qualche cross interessante da parte sua ce n'è gran bisogno, anche perché ci sono pronti a entrare in area di rigore sia Anzola sia Beltran, quindi perché no, dai.
No, anche perché Parisi deve anche un po' ritrovare determinate prestazioni, perché ha perso continuità nel gioco. Attenzione, qui potrebbe esserci un importante contropiede, svanisce tutto perché fa muro un giocatore del Napoli sul filtrante di Nzola. Dicevo, Parisi deve anche ritrovare un po' di prestazioni, perché a fine anno scorso aveva inanellato una serie di partite non convincenti che per il momento gli sono valse la titolarità, perché ora ultimamente sta giocando molto di più Biraghi rispetto a lui, e vediamo se questa può essere l'occasione giusta.
Ma Parisi senti che ha dovuto passare un periodo della stagione molto complicato dovuto al fatto che giocava fuori ruolo ma non solo, dovuto al fatto che ha dovuto macinare in quel periodo una quantità di minuti veramente importante, ha giocato spesso tre. Attenzione!
No, sei un po' indietro, purtroppo non è successo nulla. Ero lì pronto a vociare anch'io, ma visto che stavi parlando e non era scaturito niente, ti posso dire che c'è una rimessa laterale per noi. Guadagnata da Caiode. Rivediamo l'intervento interessante di Bonaventura, è andato a anticipare Lobotka. Avevamo anche la superiorità numerica, peccato.
Dicevamo di Parisi. Quindi appunto dicevo, ho dovuto giocare tre partite di fila per tanto tempo. Quindi insomma anche la condizione probabilmente un po' di questi ultimi mesi un po' ne è risentito. Speriamo con questo con questa fase di break dove è rifiatato un po', si sia ritrovato e che possa dare un contributo importante.
Rimessa laterale per la Fiorentina, andrà a batterla lunga Caiode, il pallone arriverà sicuramente in area di rigore. Spedito via dalla difesa del Napoli, altro colpo di testa, si resta sempre in area, niente da fare, si riparte nuovamente dal cerchio di centrocampo, la palla adesso ce l'ha Parisi per Arthur, all'indietro nuovamente per Lucas Martinez quarta. Napoli è praticamente tutto dietro alla linea del pallone, come tutte le squadre che affrontano la Fiorentina, bene o male.
Due animali, ambulatorio veterinario Fenice a Borgo San Lorenzo. Esperienza decennale per assistenza a cani, gatti e altri piccoli animali da compagnia. Servizi qualificati di medicina interna e chirurgia. Analisi di laboratorio e diagnostica per immagini, visite domiciliari e specialistiche. Ambulatorio veterinario Fenice in via Ripa 4B accanto al Gymnasium a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 38 97 205 oppure 329 79 99 606 per la cura dei vostri animali con passione e dedizione.
saldi, saldi, saldi all'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, dove ti aspettano scarpe di alta qualità delle migliori marche italiane, pronto moda uomo donna e le scarpe ginnico-sportive Skechers con sconti fino al 50%. Fai un regalo ai tuoi piedi, qualità e comodità la trovi all'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. E attenzione, promozioni speciali sulla vasta gamma di poltrone elevabili presenti in negozio. Ortopedia Sanitari San Lorenzo la trovi in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Tutto per la tua salute.
334 79 88 000.
Calcio d'angolo per la Fiorentina. Parisi, il colpo di testa di un difensore del Napoli, la palla che sta per finire fuori. E si riprenderà con una rimessa laterale per la Fiorentina, che aveva avuto un'altra buona opportunità proprio dalla quale poi è scaturito il calcio d'angolo col filtrante di Arthur Penzolà, che ha provato a mettere la palla sull'area piccola. C'è stata la respinta di un difensore del Napoli, triplo cambio nelle file del Napoli, escono Politano, Kvaratskhelia e penso, visto che ce l'ho al fantacalcio, potrebbe uscire Ramani, perché stanno per entrare Lindstrom, Østigard e Zielinski. Vediamo se ci ho azzeccato e vediamo se mi potrà tornare comoda questa gerarchia. Scusate se approfitto di questo spazio. No, esce Mario Rui,
si copre.
Si va a coprirsi ulteriormente. Triplo cambio quindi per questi ultimi 20 minuti, mentre viene inquadrata la sparuta tifoseria del Napoli. Quindi altra rimessa laterale.
C'è da dire, Napoli nel corso di tutta la partita molto molto bravo a chiudere le linee di passaggio della Fiorentina, specialmente per quanto riguarda Arthur, che comunque ha fatto quel che ha potuto, ha provato a far girare la squadra, però si vedeva che spesso e volentieri era in difficoltà nel trovare l'uomo libero, perché comunque, come ho detto, Napoli di Mazzarri molto molto abile nelle marcature preventive e nel coprire le linee di passaggio.
E allora 72esimo, quindi mancano poco più di 20 minuti alla fine della partita, quindi 18 regolamentari più non so, magari 4-5 minuti di recupero, vedremo. Punteggio è sempre di 1-0 per il Napoli sulla Fiorentina. State ascoltando Rifredo Viola speciale, appunto, Napoli Fiorentina. Bel filtrante del Napoli per Lindstrom, ma fa buona guardia Arthur, che è andato come ultimo uomo a coprire. Quindi Fiorentina che prova a ripartire, palla a terra con Arthur per Nikola Milenkovic. Milenkovic che avanza col pallone, cerca un compagno, lo trova in Bonaventura, ancora per Arthur all'indietro, altezza del cerchio di centrocampo, l'azione si sposta sulla destra per poi rispostarsi nuovamente sui piedi di Arthur.
Visto che Sottil è largo a sinistra, anche qui c'è stata un'occasione in cui Caiode, che ha corso tanto nel primo tempo, ha anche insomma sbagliato qualcosina, però probabilmente molto stanco, perché aveva la prateria davanti, col fatto che insomma la difesa del Napoli è tutta chiusa nei due sui due attaccanti della Fiorentina, c'aveva cioè il corridoio, non è partito, ecco. Bisognerebbe provare a spingere un po' più da quella parte, da parte di Caiode, per l'ultima energia che ha, perché lì si può creare un buco interessante.
Ti dirò, io ora, al di là del risultato che sta maturando, non prendetela chiaramente come una gufata, però io sto Napoli, a me questo Napoli sinceramente non mi impressiona. Ecco, detta questa, la palla adesso è sull'out di destra, scambio tra Caiode e Duncan, Bonaventura, occhio, sta arrivando un avversario, riesce comunque a tenere il pallone Bonaventura. Siamo sempre nell'altezza della tre quarti del Napoli, giro palla con Arthur che adesso sposta l'azione sulla sinistra con Duncan che si libera di un avversario, si libera di un altro. Duncan, il cross nel mezzo per il colpo di testa di Di Lorenzo, credo, che riesce quindi a riconsegnarci il pallone. Stavolta siamo sulla destra con il numero 33 Viola, che è Caiode, punta l'avversario, Caiode ancora cerca un compagno di squadra all'indietro. Per Lucas Martinez quarta, Milenkovic, Napoli è leggermente schiacciato sulla sua tre quarti, Duncan sulla sinistra per Riccardo Sottil, Sottil punta un avversario, Sottil non trova spazio e allora va all'indietro ancora una volta per Alfred Duncan, che prima tenta un cross in avanti e invece adesso si rifugia sulla destra per Martinez quarta. Martinez quarta, adesso prova il cross in area di rigore, colpo di testa di un difensore del Napoli, altro colpo di testa di un giocatore della Fiorentina, scambio di colpi di testa, siamo in area di rigore, stoppa il pallone Bonaventura che prova in qualche modo a divincolarsi e si riprenderà con un calcio d'angolo.
Bravo,
per la Fiorentina.
Sembrava potesse essere un altro lampo di Jack, peccato che comunque...
ottimo il controllo tra le due maglie del Napoli.
Tanto se andava in terra per me era rigore.
Lo so, però
è stato toccato
facile da qui.
È stato toccato due volte all'altezza delle gambe da parte dei difensori del Napoli. Lì magari con un po' più di lucidità ci si lasciava andare in terra e si andava dal dischetto. Però ha provato comunque una gran giocata, Jack. Non siamo noi, Viola, dediti a queste cose, purtroppo.
Cambio obbligato invece nelle file del Napoli, perché a terra Kai Juste, che uscirà per crampi, mentre intanto c'è stato un problema col podcast, vabbè, pazienza. Dicevamo, cambio nelle file del Napoli, sta per entrare Gaetano al posto di Kai Juste, che esce per infortunio, vittima di uno strappo muscolare sembra, almeno, o di un crampo a seconda, però un crampo molto più prolungato. 76esimo, vediamo se ho letto bene, dovrebbe essere il 76esimo. 1-0 ancora per il Napoli sulla Fiorentina. Si riprenderà con un calcio di punizione. Non doveva essere calcio d'angolo per noi? Mi è sfuggito qualcosa, o c'è stato fallo in attacco? Niente, si riprenderà con una rimessa a favore del Napoli. Se ne occuperà Gollini. Quindi per il momento, come abbiamo detto noi a inizio partita, l'italiano sembra non voler rischiare la carta Nico Gonzalez, almeno
no,
per
ma
ora.
Mi sembra ovvio, Nico penso sia stato portato
per fare gruppo.
Per compagnia, esatto.
Okay.
Per,
un po' come Dodò, che anche lui...
Anche, insomma, lui. Cioè non puoi pretendere di rimetterlo in campo subito dopo tutto questo periodo d'assenza in un contesto così importante sì, appunto, un contesto così importante sarebbe delle serie anche per loro. Bene che tornino con calma quando sono veramente pronti. Sono contento per Sottil, ecco, sono contento abbiamo ritrovato Sottil, perché potrebbe essere un'arma in questo momento per noi veramente importante.
Allora, ancora Napoli in possesso di palla, che torna tra i piedi di Gollini. Si rifugia in Juan Jesus, credo. Juan Jesus però non sa più dove andare e si riprenderà con una rimessa laterale interessante per noi.
Abbiamo gamba, abbiamo condizione. Si vede che in questo momento forse corriamo più degli altri. C'è da concretizzare, da riuscire a buttare dentro sto pallone.
Asciuga il pallone Michael Caiode. Anche
questi per lui sono cross.
Sì, no, sono cross. Quindi una rimessa laterale finirà in area di rigore.
Sì, sicuramente.
Sale anche Nicola Milenkovic in area. Parte Caiode, la rincorsa, il lancio in area, la palla resta lì e ancora una volta è il Napoli ad avere la meglio.
Era arrivata praticamente all'area piccola sto fallo laterale, incredibile, dove batte a fare laterale sto ragazzo, assurdo.
In qualche modo la Fiorentina riesce ad evitare la ripartenza dei padroni di casa a livello di dicitura, ecco, non si sta giocando a Napoli, sta giocando in Arabia. E niente, si riparte dunque con la Fiorentina, con Alfred Duncan... Per Arthur, altezza di cerchio di centrocampo. Io ho preferito la Fiorentina fino a questo momento rispetto al Napoli. Chiaramente il risultato incide sulla trama della partita. Indubbiamente Napoli che si tiene bello coperto, se può riparte, altrimenti difende il risultato con quasi tutti i suoi uomini più o meno dietro la linea del pallone.
In questi casi ovviamente è sempre più difficile trovare spazi, perché più passa il tempo appunto più il Napoli si chiude a riccio. Tanto buono spunto
di Bonaventura per Caiode sulla destra, che può crossare, così fa Caiode, palla che resta lì, va Duncan col sinistro, molle, sì. Velleitario anche.
Di solito Duncan da lì prova a colpire di collo, ora ha provato un interno, tra l'altro sul palo di Gollini, che la guarda andare sul fondo.
Quindi nulla di fatto, Gollini che scorta il pallone fuori, mentre viene inquadrato, ora mi sfugge il nome, un ex dirigente dell'Inter, mentre c'è un altro giocatore del Napoli a terra.
Ora si inizierà ovviamente.
Con le perdite di tempo.
Sì. Vediamo quanto si giocherà da qui al 95, 96, quanti saranno?
Sì, sta per entrare anche Zerbin nelle file del Napoli. E potrebbe uscire il giocatore che non abbiamo individuato, non abbiamo capito chi è il giocatore a terra. Mentre Cantalupi, che è l'assistente di Mazzarri, è Mazzocchi, uno dei nuovi acquisti del Napoli in questo mercato di gennaio, che ha visto il Napoli e sta vedendo il Napoli protagonista, ha fatto già 3 acquisti. Mazzocchi, Traoré del Sassuolo, ex Sassuolo, che insomma era negli obiettivi della Fiorentina, così come Ngonge, che era anche lui uno degli obiettivi della Fiorentina, sfumato. La cifra ci è sembrata un po' troppo esosa, ecco, la cifra sborsata dal Napoli, vedremo se avranno ragione, 23 milioni di euro totali per far approdare l'ex Verona Ngonge a Napoli alla corte di Mazzarri, mentre la Fiorentina per il momento ha preso temporaneamente, perché si tratta di un prestito, Faraoni per rinforzare la corsia di destra in difesa. Faraoni protagonista nella gara di campionato, l'ultima al Franchi contro l'Udinese, autore dell'assist del gol del momentaneo 1-1 per il colpo di testa di Lucas Beltran.
Allora, per battere un fallo laterale mezz'ora.
Vabbè, questa fa un po' parte è il gioco delle parti, bisogna essere sinceri. Napoli che adesso prova ad approfittare degli spazi sulla destra con il cross di Nistrom. Buona la copertura di Martinez Quarta, è sembrato anche a me. Però il Napoli adesso prova ad attaccare e guadagna rimessa laterale che verrà battuta dal capitano degli azzurri, ovvero Giovanni Di Lorenzo, ex Empoli. Batte adesso Di Lorenzo, siamo sempre sul lato di destra. Parisi prova a riconquistare palla, non ci riesce, rimessa laterale, nuova rimessa laterale per il Napoli. Scorre il cronometro, mancano 8 minuti al 90esimo più eventuale sicuro recupero, sapremo poi l'entità più avanti. Ancora Napoli e c'è un calcio di punizione in favore della squadra di Mazzarri, conquistato dal difensore nordico Østigard, fallo di Beltran sul difensore del Napoli, intervento in ritardo dell'attaccante argentino, e dunque Napoli che può usufruire nuovamente di questa punizione. In realtà ha provato a battere in velocità, in qualche modo la palla torna a noi.
Due squadre un po' alle corde adesso, vedo,
sì, un po' stanche,
sì, un po' di stanchezza da parte di tutte e due le squadre, questo ovviamente sul ritmo ne risente. Fatto che il Napoli sia in vantaggio.
Qui palla persa da Arthur in malo modo, può permettere alla Napoli di ripartire sempre sulla destra, scambio con Lindstrom che arriva sul fondo, prova l'assist di tacco, cioè calcio d'angolo per il Napoli. Buona la partita comunque di Martinez Quarta, almeno fino ad ora.
Io sai quanto tenga sto ragazzo e quanto ho sperato in una sua
permanenza
in viola, e mi sta ripagando perché sta facendo una stagione senza parole, la stagione qua.
Sì, un quarta goleador, mentre intanto c'è il 2-0, c'è il 2-0 del Napoli segnato da Zerbin, partita chiusa,
appena entrato
sponda di testa, intervento in scivolata di Zerbin, 2-0, finisce qui il percorso, era a 4 squadre, finisce qui la Supercoppa italiana della Fiorentina.
Si è fatto
parecchio male Zerbin, e quindi il punteggio di 2-0, quindi la Fiorentina tornerà a casa già domani. Non per essere pessimisti, ma insomma mancano 5 minuti. Se lo perde, mi sa che se lo perde proprio Parisi, mannaggia. Se l'è perso Parisi, Zerbin ne ha approfittato, intervento in scivolata sulla spizzata di testa proprio di Østigard, 2-0. E purtroppo, no, anzi scusate, spizzata di testa di Lorenzo, mentre ha battuto una discreta testata, anzi una nucata, Zerbin, che ovviamente oltre ai gol degli ex per la Fiorentina vale anche il discorso che segnano quelli che non segnano neanche con le mani, neanche in allenamento, e tra questi giocatori rientra anche Zerbin, e va bene, non va bene, però accettiamo questa sconfitta.
Peccato, perché comunque
Napoli non era assolutamente irresistibile.
Napoli battibile, sì.
Spero che la la Fiorentina, ecco, possa anche un attimino riflettere su eventuali mosse di mercato che, insomma, volte a rinforzare la squadra, ma non tanto per la sconfitta quanto perché qualcosa è evidente che manchi. Ora non ci si può secondo me nascondere solo sul fatto che ci siano giocatori importanti che stanno per rientrare e che sono stati assenti finora.
Ma qualcosa manca, qualcosa forse è sempre mancato, quindi sì. Ora chiaro che non è una squadra da buttare, è una squadra da perfezionare.
No, è una squadra da perfezionare. Va un po' aiutata, nel senso che la Fiorentina, almeno sul percorso in campionato adesso, qui si regala un altro contropiede un po' banale. Duncan perde questo pallone, arriva al tiro ed è 3-0 del Napoli. 3-0 del Napoli, segna un'altra volta Zerbin, doppetta di Zerbin su un errore di Duncan. Risultato pesante a questo giro.
Mamma mia.
Risultato veramente
sì,
pesante. Ovviamente
2-0 ha tagliato totalmente le gambe.
Prendere quindi doppietta da Zerbin penso sia già una punizione abbastanza grave. E qui vogliamo tornare a parlare di mercato.
Sì,
però
sì.
Abbiamo bisogno di una mano, Miscia, mi sa.
Sì,
abbiamo bisogno di una mano.
In realtà non saprei neanche, ti dico la verità, non saprei neanche di cosa, se non di una punta, perché il resto non mi sembra che ripeto, non è una squadra da buttare, è una squadra da registrare e da perfezionare. È una squadra che nel corso del primo tempo si è basata al 90% sulle giocate di un 34enne che non può avere tutta questa responsabilità 90 minuti.
Abbiamo fatto resuscitare anche Mazzarri e non lo vedevamo contento da tipo 20 anni.
Mazzarri ne prende 3 o 4 in finale.
Va bene, certo, quello poco ma sicuro. E va bene, e abbiamo fatto resuscitare anche il Napoli. Mi duole dirlo, mentre stanno per entrare ora con un motivo che francamente non capisco, scusatemi, ma stanno per entrare Barak, che tra l'altro sembra vicino ad andare al Napoli, e Faraoni. Escono Martinez quarta ed esce anche Bonaventura.
E ho detto Bonaventura era stanco, ha fatto un gran primo tempo, purtroppo non è bastato. Nella ripresa si vedeva che era un po' a corto di energie, ha provato a giocarsi le sue ultime carte, ma non è bastato. È una squadra che non si può basare soltanto su un ampio di Bonaventura da metà campo in su. Fino a un po' di tempo fa c'era anche Nico che faceva cose importanti, e adesso davanti manca qualità, manca cattiveria, manca anche un po' di concentrazione, probabilmente dovuta anche a questa situazione. Nelle ultime partite abbiamo rivisto abbiamo rivisto i difetti dei classici della Fiorentina italiana, ecco, sono venuti tutti fuori.
Allora, niente, ci avviamo lentamente alla fine di questa partita che sull'esito non ha più nulla da dire. Viene fischiato adesso fuori gioco. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Napoli. Partita non ha più nulla da dire, Miscia. Se vuoi parliamo anche di mercato direttamente, perché parlare della partita adesso è un po' inutile.
Sì, ma anche il mercato evidentemente, perché a quanto pare per ora non si muove una foglia, quindi
sì, il frigo è pieno, ha detto Barone. Io guarderei le scadenze per certi aspetti di questo frigo.
Esatto.
Guarderei un attimino le scadenze, perché secondo me c'è qualcosa che va buttato. Aspetto ovviamente a chi di dovere.
Sì, qualcosa che è durato anche abbastanza poco, direi.
Sì. Ci troviamo un pochino. Oh, noi dobbiamo sempre pagare un 3-0 all'anno, eh? L'anno scorso sono stati quelli del Basaksehir. Quale ci ha fatto penare poi più? Il 3-0 del Basaksehir o questo col Napoli? Perché non lo so.
No, questo sinceramente mi
ma anche perché la Supercoppa italiana, a livello di prestigio, non è che mi dica molto ora come ora. Lo aveva un tempo.
Però mi spiace perché comunque eri veramente un'altra volta a due partite da un trofeo. E niente, anche
Sottil
stavolta
intanto entra in area per Barak, non si tira in porta e il Napoli può ripartire un'altra volta.
Ma
anche questo atteggiamento qui va un po' rivisto. quando arriviamo lì sul momento di concludere, ci inventiamo un po' le giocate di calcetto, si cerca di, delle volte di arrivare in porta col pallone con Gollini adesso che guarda, manca poco, ci fa questo regalo inutile, perché la partita ormai è finita. Sottil si accentra, fa rientrare altri giocatori del Napoli, palla adesso è tra i piedi di Kayode, cross nel mezzo, il colpo di testa di Quarta, penso sia stato di Lucas Martinez Quarta. Zerbin si prende anche le inquadrature, cosa che probabilmente non succederà più nella sua carriera. Bel gol in contropiede,
Non lo conosco Zerbin.
Non lo conosce neanche forse Mazzarri, nel senso che non ne aveva altri, ha messo questo, ha fatto doppietta e va bene, è uno dei marchi di fabbrica nostro, far marcare gente che nel calcio di Serie A non ha nulla da dire, fa anche risultanza un po' la Cristiano Ronaldo, si mette lì e i suoi compagni lo abbracciano. Poi un giorno, io spero ci sia una sorta di tesi di laurea, un'indagine scientifica per la quale dobbiamo prendere gol da questi giocatori qua tutti gli anni, però soprattutto dalle grandi squadre, Miretti con la Juve quest'anno, mi ricordo un Casale della Lazio che non ha fatto altri gol con la maglia della Lazio, poi potrei andare ancora avanti. 5 minuti di recupero, ne è passato quasi uno e mezzo, partita finita, l'abbiamo già detto più volte, con il fallo fischiato a nostro favore, battuto velocemente, quindi segno che qualcuno pensa che siamo ancora in corsa. Parisi, purtroppo Parisi veramente c'ha un po' di rogna addosso, perché nel gol 2-0 si perde Zerbin sulla spizzata di testa di Di Lorenzo, difesa statica, Parisi si fa sfuggire il pibe d'oro di Napoli Zerbin, che interviene in scivolata e segna il gol del 2-0 e poi farà anche il gol del 3-0. Altro pallone regalato al Napoli che può ripartire in contropiede, intervento in scivolata, Napoli secondo me vuole anche fare il quarto, oppure preferisce gestire questo vantaggio rassicurante maturato tra primo e secondo tempo. Fiorentina ferma, completamente ferma, lascia che il Napoli a questo punto si goda la vittoria, perché non c'è più nulla da dire. E aspettiamo il buon Edoardo Brancher, che chissà se ci sta ascoltando e che cosa ci dirà lui di questa partita, se l'ha ascoltata. E ovviamente stiamo leggendo anche i vostri messaggi, molti diciamo hanno come tema il bisogna spendere per vincere, vi capiamo, vi abbiamo nel cuore.
Spendere quanto? Per chi?
E spendere per chi soprattutto?
Quanto e per chi? Perché se
c'è chi dice Napoli
io sento tante persone a Firenze continuare a pensare che se si sborsano 40 milioni ci si può permettere di arrivare a un giocatore da 40 milioni, senza capire che il giocatore da 40 milioni in una squadra che la Champions League non la gioca non ci viene.
Sì, tra l'altro sborsare poi dipende, perché se poi sborsiamo anche 15 per prendere Icone, se poi andiamo a sborsare 40 milioni li spendiamo male, ragazzi. Ora non dico che non bisogna spendere nulla, però insomma.
Ma io se devo spendere 23 milioni per Ngonge non li spendo.
Esatto.
Cioè mi tengo Sottil, mi tengo Ikoné, mi tengo anche Brehalo.
Brehalo non lo so. Io Brehalo sinceramente
non per quello, ma perché non è Ngonge il giocatore su cui sarei andato, ecco tutto lì.
Poi andremo a leggere anche le ultime di mercato, perché si è parlato anche di un Pedulla che ha ritirato in mezzo Zaniolo per la Fiorentina e
Pedulla ha detto che ci sono possibilità che Zaniolo venga alla Fiorentina, mi sembra strano.
Potrebbe essere un pallino, è un pallino della Fiorentina e sì, può essere
un pallino della Fiorentina che Cristiano Ronaldo.
Ma sì, non credo Cristiano Ronaldo, non penso.
Messi, non lo so.
Nemmeno, non credo.
Mbappé,
non credo. Bene. Beh, poi può essere.
Però non ci viene.
Però non ci viene. Si aspetta solo il fischio finale dell'arbitro La Penna, perché il Napoli si è portato a casa la vittoria, andrà in finale a giocare e perdere la Supercoppa italiana contro l'Inter. Mentre mi arriva la chiamata, vediamo chi è che vuole intervenire in diretta. Ti lascio le redini di questo finale di gara. Attendiamo un po' il buon Michele Agostini che sta arrivando, eccolo qua.
Sì, siamo arrivati ormai quasi in fondo, si attende soltanto il fischio finale, c'è una rimessa di Parisi che dà indietro a Milenkovic, siamo ampiamente nella nostra metà campo, quindi neanche un barlume di possibilità di creare un qualcosa di offensivo. L'arbitro continua a fare andare avanti questo sterile possesso palla della difesa della Fiorentina. Ecco, in questo momento arriva il fischio finale. Napoli che accede alla finale di Supercoppa Italiana. Tutto a posto, famiglia?
Sì, no, in realtà, allora, in realtà mi ha chiamato Soave, non so per quale motivo, anzi, guarda, possiamo annunciare, tanto a parte già si sapeva, tra virgolette, andiamo un attimo off topic, ci sarà la puntata speciale di Sanremo, abbiamo avuto l'ufficialità, qua questo, vabbè.
Ma l'ho visto prima, Soave, ce l'ho incrociato al cambio, sì, ne avevamo già ampiamente parlato.
Allora, guarda, io vado subito a leggere i commenti di alcuni giornalisti specializzati in Fiorentina. Partirei con Gian Attasio, ex Radio Bruno, ora Radio Firenze Viola. Ti vado a leggere quanto detto.
Oh, scusami, posso
sì, prego,
sottolineare una cosa prima di andare a leggere? Questo mercato di gennaio potrebbe essere la chiave di volta per dell'addio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Non la partita di oggi, questo mercato di gennaio.
Vediamo cosa ne verrà fuori. Vogliamo dare ancora un briciolo di speranza oppure
finisce,
no?
Finisce il 31? Quando finisce?
Finisce il 31, sì, abbiamo 13 giorni di tempo.
Vediamo che succede, ma ripeto, non è certo dal mercato di gennaio che si possano risolvere certe beghe. L'attaccante, la prima punta forte, la deve prendere a giugno.
Allora, vado a leggerti un po' commenti a giro oltre ai nostri ascoltatori. Allora, Andrea Gianattasio di Radio Firenze Viola dice: i rammarichi per l'eliminazione sono tanti e affondano le loro radici in motivazioni ben precise. Il secondo vero momento di flessione fisica della Fiorentina, tutt'altra squadra rispetto a dicembre, 2 gol segnati e 6 subiti in 4 gare del mese di gennaio. Quindi 2 gol segnati e 6 presi.
Ma questo che pensa?
Aspetta, però fammi finire.
No, la dica in volo, poi ti lascio la parola. Cioè, questo pensa da gennaio a dicembre, cambi la squadra, cambi la condizione.
Sono periodi. Io penso, esatto, che il campionato, insomma, la stagione va un po' a questi momenti. Poi, l'assenza del giocatore più forte della rosa, nonché l'unico veramente abile a calciare i rigori e a spostare gli equilibri. Anche su questo io devo dire la verità, sono un po' perplesso sulla la gerarchia dei rigori. Io sono un po' perplesso,
non capisco come si possa pensare di farlo battere con un calcio.
No, ma se, allora, al di là di Nico Gonzalez, che ormai è appurato che è lui il rigorista numero uno, ma almeno trovare un vice, un qualcuno che dica la briga me la prendo io. Ci deve essere Beltran, in tutte le squadre.
Beltran l'ha segnato il rigore che ha tirato.
Anche Nzola l'ha segnato, quindi comunque, poi andando avanti, la scelta incomprensibile di posticipare il mercato in entrata dopo la Supercoppa, insistendo pervicacemente su due giocatori sempre più inadeguati come Koné e Brehalo. E poi, ultimo punto, il fallimento della regola, il rigore lo tira chi se la sente, di cui ha piena responsabilità l'allenatore. E qui effettivamente, insomma, mi sembra un metodo discutibile.
E se lo sentano in 11 di calcio al rigore compresi in portiere?
E faranno sasso carta forbice, non lo so io. Ci attendevamo chiusura, ci attendevamo una Fiorentina matura dopo un'ottima prima parte di stagione e soprattutto i due schiaffi nelle finali dello scorso anno. Niente di tutto questo. E adesso invece andiamo a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati, partendo da una bella hit: il frigo puzza parecchio, sarebbe ora di svuotarlo. Vediamo poi. L'unico rammarico è una società supponente e menefreghista. Io su questo sono un po' in disaccordo, un po' tanto.
Magari non pronta, ma supponente e menefreghista non credo.
Insomma,
supponente forse a tratti.
Vi ricordo soprattutto l'ultimo periodo dei Della Valle sul menefreghismo.
Sì, ecco, mi pare questa sia un'altra cosa.
Mi pare sia tutt'altra pasta. Se sento Barone dire di nuovo che davanti siamo a posto, giuro che sbrocco, perché effettivamente prima della partita Barone ha detto che in ottica mercato di gennaio, sugli arrivi in attacco, siamo a posto con Zola e Beltran.
Gli puoi chiedere chi prenderebbe lui davanti?
Guarda, gliel'hai chiesto te, vediamo se ci sono risposte.
Non è facile, ragazzi, sto mercato, non è per niente facile, purtroppo è così.
Allora, vediamo altri messaggi.
Te l'aveva reso semplice italiano in questo mercato.
Allora, qui quando si deve continuare a giocare con Brecoli, con la dirigenza non fa nulla, è un problema. Insomma, direi che ci sono tanti messaggi di delusione.
Tra l'altro, se non ho capito male, penso che Brecalo rimarrà a questo punto.
Sì, ma guarda che Brecalo è uno dei tanti esempi di come funziona il calciomercato. Cioè, quei giocatori che sono dati per sicuri partenti, alla fine sono i primi che restano sicuro. Cioè, guarda, tante volte, non sempre, però guarda appunto Brecalo. Vabbè, guarda Martinez quarta.
Per quarta è andata bene alla
mentre
fine.
Sta per raggiungerci Edoardo Branchen.
Sono andati campanelli. Per quarta è andata bene.
Quarta è tornato quest'anno a essere un giocatore. Io allora l'ho sempre ritenuto un giocatore fondamentale per la regia difensiva di questa squadra. E insomma, quest'anno ha segnato anche dei più gol degli attaccanti. Quindi, che gli si può dire? Ripeto, spero che questa cosa porti bene, questa situazione porti bene, che ci sia un quarta bis e che Brecolo da qui alla fine della stagione faccia 5, 6, 7 gol importanti.
Allora, vediamo, perso contro il Napoli che era veramente poca roba, c'è chi scrive che è un disastro, insomma... C'è tanta delusione nell'aria, vediamo se c'è tanta delusione anche negli occhi e nella voce di Edoardo Branchen, che fa capolino tra poco, che non è arrivato, arriva più tardi, perché è entrato Cristian Mancianti nel frattempo.
Pronto per il Freddo Classic.
Sì, molto pronto per il Freddo Classic, che inizierà a breve. Tra l'altro Biraghi ha ammonito, salta l'Inter, cioè ha ammonito, era diffidato, salterà la prossima gara di campionato.
Dov'è il problema? C'è Parisi, poi tanto anche l'Inter.
Beh, insomma, c'è Parisi dopo stasera, è un bel discorso. Ovviamente è una battuta.
Purtroppo può succedere a uno che c'ha quel fisico di perdersi l'uomo in aria. Una cosa che c'è da capire è perché dovesse essere Parisi. È vero anche che il pallone era sul secondo palo, quindi di solito sul secondo palo ci va in anni come me, però sì, ci sta di perdere per un giocatore di quelle caratteristiche, ci sta di perdere un duello fisico. Non lo vedo quello il problema che mi può pregiudicare una titolarità la partita successiva, ecco. Poi si è presa apposta a Parisi perché sapeva Biraghi non ne poteva fare tutte, gioca a Parisi. Tanto oltretutto anche quella con l'Inter, quindi è la partita persa già a priori.
No,
prima
dai, vabbè, ora infatti si gioca almeno a Firenze, diamoci un pochino di...
Vabbè, però anche la partita che quando vai a fare il classico tabellino metti lo zero. Quindi...
È ciao. Entrato. Ciao a noi o ciao.
Ciao alla Supercoppa e ciao a voi. Da parte mia, da parte anche di
Cristian Mancianti. Mancianti.
Ciao alla Supercoppa e chissà quando la rigiocheremo.
L'anno prossimo, probabilmente. Sì, certo. Prossimo anno. Beh, se il format è questo.
No, lo ricambiano ulteriormente. L'ampliano a tutta la Serie
sì,
A.
Sì, Serie B e C, sì. Esatto, se è una supercoppa,
fanno come la Coppa Italia agli anni 90, dai.
Si è fatto schifo. Allora, l'avete già detto.
Non sono d'accordo.
Non sei d'accordo?
Allora, il risultato però, insomma, ti dà una bella randellata, nel senso che se poi alla fine si va a fare la conta delle occasioni, loro hanno veramente fatto due tiri, due gol. Sembra essere tornata all'anno scorso, perché volta che ci vanno
ma il risultato in queste case va letto anche nel corso della partita. Fiorentina ha fatto la sua partita, si è ritrovata sotto subito, ci ha provato, poi è chiaro, quando ti sbilanci, prendi 2-0 e la partita finisce, possono diventare 3, 4, 6, 5, 7, meno male che mancava solo 10 minuti, sennò potevano diventare anche 9.
Dice addirittura 9, perché
sì,
4 e 5 erano già messi nel conto.
Sì, esatto.
Va bene, serata direi molto deludente, ma ce la segneremo come tutte le altre di Rifredo Viola, degli speciali. Ci stavamo chiedendo io e Miscia se questa fa il paio o è peggio di quella col Basaksehir dell'anno scorso, dove no. Gollini tra l'altro ci fece sognare, forse no.
Un paio di gollate ha provato a farla anche stasera,
però allora il punteggio è lo stesso, solo che stasera
Vabbè, senti, allora io dico che Başakşehir l'anno scorso era una fase a gironi, questa era una semifinale.
Sì.
Quindi il danno fatto col Başakşehir era recuperabile ed è stato recuperato. Questo danno qua è ormai ciao. Ormai ciao, chissà fino a quando. Atteggiamento da parte della squadra, francamente, non da Supercoppa.
Ma anche perché non è una squadra da Supercoppa, Firenze.
Vabbè, ho capito, non è una squadra da
Supercoppa. Però se sei a ballare
puoi avere
tu balli.
L'atteggiamento da Supercoppa, anche se non sei una squadra da Supercoppa. E poi ti manca
una cosa che posso dire a ragione di quello che hai appena detto è che comunque la Fiorentina sicuramente non ha imparato gli errori dell'anno scorso.
Ma no, di certo, non hai fatto
ancora importanza. Qui si sta un po' estrapolando, secondo me, forse un po' troppo rispetto, cioè gli errori l'anno scorso tu intendi le finali, le partite secche.
Sì,
le partite secche.
Gli errori commessi in quelle partite lì. Sì, ovviamente nelle due finali e in qualche altra partita di campionato che comunque era altrettanto importante, quindi sì. Abbiamo rivisto quella Fiorentina lì, la Fiorentina inesperta che comunque ci prova, butta il cuore oltre l'ostacolo e poi tante volte rimane bruciata.
Io dico che sei senza Kwame che è in Coppa d'Africa, sei senza Dodò che è infortunato, sei senza Nico Gonzalez che è infortunato anche lui. Io speravo che riuscisse a rientrare, però vabbè, si sa che lui d'inverno va al letargo, quindi dovevi far senso.
Come gli orsi.
Esatto, come gli orsetti. Prendi Faraoni, lo metti a 3 minuti dalla fine, così 3-0, un cambio.
Però Faraoni messo senso. A 10 minuti dalla fine ti è valso un punto l'ultima partita.
E ora l'ha messa a 3 minuti dalla fine.
No, Faraoni con l'Udinese l'ha messo subito, Faraoni contro l'Udinese è entrato a inizio secondo tempo.
A inizio, è vero, entra a inizio.
Quindi
giochi con Brenno.
Sì, in effetti Kayode è messo un po' malino ultimamente.
Giochi con Ihone.
Ora ci stanno mandando anche le foto di Barone, tipo alla Gazzetta dello Sport, che ha negato di aver trattato per Ngonge.
Sì.
E prima della partita,
e
veramente.
Quindi,
e c'è scritto: attacco, siamo contenti di Nzola. C'è scritto.
Ah sì?
Sono le frasi. Allora, queste sono.
Benissimo. E allora, non lo so, io.
E allora se arriva a ottavi come l'anno scorso, non c'è problema.
Se ci va bene. Non lo so, no? Ora io mi rendo conto che sono forse un po' amareggiato.
C'è chi scrive un po' ironicamente: siamo riusciti ad evitare di perdere la terza finale consecutiva. Che
anche questo è vero.
A rigor di logica, alla fine non puoi perdere la terza finale di fila se esci prima. Questo, vabbè, prendiamola a ridere,
prendiamola a ridere, però ecco.
Vediamo come sarà la prossima,
se ci sarà, chi lo sa.
Lorenzo ha mandato un messaggio vocale sul gruppo, tipo io e l'altro, dicendo ragazzi, secondo me, ce lo confermi, secondo me dopo Faraoni siamo a posto, giusto?
No, vabbè, Lorenzo disse in diretta settimana scorsa che oggi avremmo commentato la terza finale in un anno.
Io ero convinto che andavamo in finale.
Esatto.
Sì, ero convinto.
Anch'io, infatti, Lore, io penso che possiamo continuare i nostri interventi facendo.
Sì. Allora, dalle prossime non dico più niente, ho capito.
Sì, perché anch'io, infatti, domani mangiam vivo.
Pensate a queste cose gravi.
Mi sono sbilanciato. Ciao, ragazzi. No, è una disdetta, è una disfatta, e fa proprio una squadra che fa acqua da tutte le parti a livello di gioco. Fa fatica
soprattutto.
Fa una fatica incredibile. Italiano ha le sue colpe.
No, le colpe di Italiano per me sono sulla scelta dei rigoristi, perché non puoi dire lo tira chi se lo sente.
No.
Cioè un Sama Giardini di Campo di Marte. No. Scusatela, con tutto il rispetto per chi gioca a Campo di Marte.
Io ne ormai lo conosciamo, cioè sono anni che lui che si capisce un po', che è un po' un mezzo giocatore, ha un po' di problemi, tanti problemi nel trovare il gol, e probabilmente tanti sono anche a livello psicologico. Si è visto sbagliare più gol a Ihone negli ultimi anni, e non so davvero, alcuni gol già fatti, io direi che in una semifinale era l'ultima persona che doveva battere quel rigore. L'ultima. Poi Nzola con l'Udinese, nonostante tutte le critiche ha fatto, l'ha battuto bene. Ok, era campionato. Qui a colpo sicuro bisognava andare a colpo sicuro. E non lo so, l'avrei fatto battere a Jack? A chi l'avresti fatto battere te? Io avrei fatto battere a Jack.
Ma Beltrán. Allora, il concetto non è a chi farlo battere. Il concetto è dare una gerarchia
nel battere calci di rigore, nel senso che se non c'è Nico Gonzalez ci deve essere un secondo fisso, e questo secondo fisso non c'è, e questo è il problema. Per me può essere anche Terracciano, almeno si fa una cosa più esotica, come, non so se te lo ricordi, tipo Chilavert, portiere cileno che batteva calci di rigore. Non eri neanche
nato. Solo i rigori, batteva delle punizioni.
Esatto. Qui siamo troppo all'indietro, però avrebbe un che di esotico, ma vabbè. E che altro aggiungere? Io fossi in voi, darei spazio alla musica stasera, ci divertiamo un pochino, perché
sì. Cioè, c'è da regalarsi nel campionato, perché dopo una batosta così non sarà facile.
E torneremo a giocare contro l'Inter, come abbiamo detto.
Avremo
durante
un po' di tempo per recuperare un po' di gente, chissà se Nico non sarà pronto con l'Inter.
Speriamo che l'Inter abbia un po' di jet lag per il viaggio dall'Arabia, per la vittoria della Supercoppa.
Esatto, con tanti festeggiamenti.
No, perché l'Inter ha già vinto la Supercoppa e ha già vinto lo scudetto. Anzi, no, scusate, lo scudetto lo vince la Juve. Lo scudetto lo vincono Gobbi, e complimenti a loro, complimenti all'Inter, bravi tutti.
Sì, direi forse ci vuole parlare di musica stasera.
Sì, io direi di chiudere qui.
Veramente amareggiato. Lo sai una cosa soprattutto? Che alla fine questo Napoli, che cos'è? Cioè, non era mica il Napoli...
Zerbin, era un Zerbin. Ragazzi, doppetta da Zerbin,
cioè,
buonanotte
non era, solo a noi.
Doppetta da Zerbin.
Ma questo va in Frosinone, non sbaglio.
A questo punto no, gli faranno un contratto alla Maradona, perché hanno trovato Haaland. Noi non lo sappiamo. Vi abbiamo fatto scoprire il nuovo Haaland.
Naturalmente con dell'ex.
Certo, Simeone, certo.
Come
ovviamente, sì.
E comunque, ultimissima cosa, davvero triste dover continuare a dire che sì, ci hanno fatto gol, si sono chiusi dietro, hanno sfruttato gli spazi aperti che lasciavamo, difesa altissima, ma si è perso 3-0. Bene.
Okay. Con questa amarezza dentro i nostri cuori, ci rivediamo giovedì prossimo. Saremo sempre a cavallo tra la partita tra Fiorentina-Inter e l'impegno successivo.
No,
a cavallo tra Fiorentina-Inter, che è già giocato.
Pre Fiorentina-Inter sarà.
Ah, già è vero. È vero, non giochiamo noi domenica, è vero. E non si può perdere due di fila,
esatto.
Diamoci un po' di aspizi e bocconi. Quindi saremo alla vigilia della partita contro l'Inter, tanto per andare leggeri. E niente, magari avremo qualche ospite, vedremo, per darci un po' più di carica verso la parte decisiva della stagione. Buonanotte a tutti gli amici viola da parte di
Michele Agostini,
Edoardo Brancin
e Alessio Zerbin.
E
Alessio Zerbin. No, Lorenzo Anciami. Buonanotte a tutti. Ciao.
Ciao.